Ciao a tutti, eccoci di nuovo con Dopo GP, bentrovati. Siamo qui a commentare la 12ª prova della stagione, Gran Premio di Gran Bretagna Silverstone. Gli ospiti sono quelli che conoscete: alla mia destra l'ingegnere Giulio Bernardelle e di fronte a me il nostro inviato Giovanni Zamagni. Ciao a tutti e due.
Ciao, ciao.
Ciao a tutti.
Oh, argomenti ce ne sono tantissimi, ci sono tanti temi tecnici che andremo a sviluppare, come al solito. E come al solito partiamo dalle vostre video domande.
Ciao, sono Angelo. Volevo sapere il sorpasso che ha fatto Marquez a Lorenzo. Cosa ne pensate? Ci può stare o no? Secondo me ci può stare.
Ciao Nico, sono Raffaele. Io ho una domanda da porti. A parte che la Honda è superiore, però se Marquez andasse sulla Yamaha, vincerebbe ancora?
Ciao Nico, ciao Zan, siamo Veronica e Enzo Patacca da Silverstone. Noi abbiamo visto il Gran Premio in prima persona e ci chiedevamo come mai Oliveira lasciava Indra.
Siamo stati così efficaci, così performanti, salvo poi mancare il risultato finale, però la Mahindra ha fatto un progresso disumano.
A differenza delle altre Mahindra, Oliveira si è dimostrato competitivo, ma come mai? Ciao a tutti e un saluto.
Ciao Nico, ciao Zam. Sono Michele, volevo chiedervi Valentino, 35 anni li porta ancora bene, però in prova non riesce ad andare meglio di così e non avvicinarsi a lottare coi primi. Spiegateci un po' voi. Ciao, grazie!
Ciao, sono Andrea, volevo avere un'opinione su Fenati, perché a me sembra che uno che vada forte deve andare forte tutte le gare e invece lui fa una gara sì e una no, quindi secondo me è un po' un bluff.
E allora, risposte sintetiche, perché poi i temi sono quelli che andremo ad approfondire più avanti. Zam, tuo giudizio sul sorpasso? Aggressivo sì, ma...
Aggressivo sì, ma regolare. Io sposo la tesi di Reggiani, come quasi sempre, che prima è stato Lorenzo a portarlo all'esterno e lui ha replicato piuttosto duramente, ma secondo me regolarissimo.
Ok, invece a te Giulio, volevo la seconda questione che riguarda la superiorità di Honda su Yamaha, e però la domanda precisa è: ma se mettiamo Marquez sulla Yamaha vincerebbe ancora?
È difficile dirlo, sarebbe bello provare.
Molto.
E infine c'è una terza questione un po' bizzarra su come mai solo la Mahindra di Oliveira è andata così forte.
Ma in realtà la Mahindra è cresciuta tanto in questi ultimi Gran Premi, loro avevano iniziato la stagione con qualche problema, invece li hanno risolti, hanno lavorato molto sull'accensione, su quello che possono lavorare, perché anche lì i motori comunque sono congelati. Però hanno fatto un bel salto in avanti e secondo me non è solo la Mahindra di Oliveira, e Oliveira comunque è uno che fa la differenza, a mio modo di vedere.
Ah, direi, è una bella manetta. E Rossi è plafonato, cioè voglio dire, sembrava in condizioni eccellenti quest'anno, sicuramente molto meglio dell'anno scorso, però un po' la sensazione effettivamente che si sia un po' fermato c'è. Tu cosa dici, Zan?
Sì, la domanda specificatamente era sulle prove, e io devo dire che le prove lui comunque non è mai andato fortissimo, nemmeno quando vinceva tutto. E in gara sono già quattro gare che arriva dietro a Jorge Lorenzo, al compagno di squadra, quindi sì, un po' si è plafonato lì, il livello è altissimo.
L'ha fatto Lorenzo.
Direi che soprattutto sul piano della serenità, della concentrazione, forse sì, sistemarsi con Yamaha gli ha dato una bella mano probabilmente.
Ma sì, tanti fattori, e comunque se fosse stato all'inizio dell'anno Lorenzo non avrebbe fatto questa gara di oggi dopo aver preso un secondo e tre il venerdì.
Assolutamente. E invece Fenati, la domanda precisa è: ma Fenati è un bluff? È uno che ha vinto delle corse, è uno che va forte, però nel team sicuramente c'è qualcosa che non va.
Allora, Fenati secondo me è un talento straordinario, rimane un pilota fortissimo, purtroppo ci sono un po' di problemi all'interno del team, c'è un po' di casino e c'è anche una questione tecnica che me l'ha spiegata Miller domenica. Lui, Fenati e Miller sono i piloti di riferimento della KTM, sono una sorta di piloti ufficiali e hanno utilizzato nelle ultime gare un nuovo telaio KTM che va peggio di quello vecchio, e quindi a Misano torneranno a quello vecchio, e quindi c'è anche una spiegazione tecnica, però è vero che lui purtroppo, Fenati, è un po' troppo altalenante per il
certo
momento.
Perché comunque Miller, per quanto non così brillante, era un po' più avanti di Fenati.
Sì, comunque Miller ha finito sesto alla fine,
e anche Fenati sedicesimo, molto meglio. Benissimo, allora Apriamo a questo punto, grazie alle vostre domande, mandatecele sempre perché ci servono per partire. Noi andiamo con i temi del GP. E naturalmente il primo tema è Marquez, perché torna la vittoria 11, questa volta di forza. Ecco come si risolve il problema, no? Dopo le 10 dita ci domandavamo come facevano a tirare fuori l'11esimo, adesso si fa così.
Brillantemente anche questo
risolto anche questo problema. Adesso punta al record delle 12 vittorie in una stagione, che è quello di Doohan del 97, e ci può serenamente arrivare. Beh, non ci ha sorpreso, perché Giulio, niente di nuovo, poi vedremo anche delle immagini che ci danno la misura delle qualità di a te. Che cosa è piaciuto di questa corsa di Marquez?
Ma è sicuramente quello che colpisce fin da tutta la stagione è la capacità di adattarsi a condizioni completamente diverse, di tracciato, di condizioni climatiche e quindi condizioni d'asfalto, di grip. Ecco. Sicuramente lui è quello che va forte subito fin dal venerdì. Probabilmente soprattutto Lorenzo nelle ultime 2-3 gare si è avvicinato molto, cioè si vede che hanno trovato una soluzione di assetto che permette a Lorenzo di avere molta più fiducia con soprattutto in ingresso curva, quindi con l'avantreno della Yamaha. Però Marquez dimostra di essere veramente il pilota che interpreta in questo momento qui al meglio con il suo stile di guida quello che serve per andare veramente forte con queste gomme della Bridgestone, perché secondo me Il punto cruciale è la possibilità di sfruttare al 100% le gomme della Bridgestone, che hanno un potenziale di grip enorme, e Marquez è quello che riesce a farlo praticamente sempre.
Certo, mentre Pedrosa va un po' su e giù, e Marquez è sempre là. Ecco, a te cosa ha colpito, Giovanni, di questa corsa?
Ma allora, io dico che ci sono due elementi importanti. Intanto i test del lunedì della Repubblica Ceca, perché provando il giorno dopo una gara negativa per Marquez si è tolto immediatamente subito ogni dubbio. Probabilmente c'è stato un problema di gomme o qualsiasi problema sia stato, comunque l'hanno individuato immediatamente. Lui è arrivato a Silverstone consapevole che quello era stato soltanto un episodio, cioè senza nessuna remora mentale, quindi certo. Questo secondo me è stato un fattore importante. E poi domenica, vabbè, a me ha impressionato. Allora, lui sembrava avesse il passo per andarsene via, e l'aveva anche mezzo dichiarato sabato dopo le qualifiche, cioè lui teoricamente poteva fare gara solitario, sembrava avere lo stesso vantaggio di Austin. Invece la gara è andata diversamente, ma lui immediatamente si è resettato sulle nuove condizioni, e poi dopo gli ultimi giri sono stati bellissimi per entrambi, però lui alla fine c'è sempre un pizzico
di qualcosa in più. E a proposito di Marquez, beh, dobbiamo andarci a vedere una spettacolarissima sequenza, quella fotografata da Tino Martino nei test di Brno, dove vedete bene come Marquez sia andato ben oltre quella che sembrerebbe un rischio, cioè era già in terra. Sono immagini che colpiscono, Giovanni, sì. Parti tu. Che cosa ti sorprende di più? Certo, la capacità di riprendere il controllo.
Beh, dunque, a me di questa sequenza mi impressiona, partendo da sinistra verso destra, la foto numero 3 in alto, guardate quanto è storta la ruota anteriore. A me viene da pensare che se io faccio una roba così con la bicicletta cado per terra sicuramente. E poi anche la foto centrale, quanto lui è ormai fuori dalla moto, certo. Ed è tutto appoggiato con anca, gomito, spalla e tutto quello che può appoggiare per terra.
E alla sella c'è solo il polpaccio sinistro che lo tiene legato.
Esatto, e però dopo si vede che riesce a ripartire. Io perché non lo so.
Ecco, qui ci sono degli elementi i fattori che possono aver influito sono tanti, sono la fortuna, la capacità, la tecnica.
Esatto.
Allora, in che ordine li metti e come ci puoi aiutare?
Sicuramente la fortuna è probabilmente il fattore numero uno, perché comunque riprendere una situazione del genere, si vede nelle due foto centrali, è molto molto complicata e quindi non è che il pilota possa decidere adesso riprendo la
situazione. Però bisogna crederci.
E poi bisogna capire anche ci sono, vedendo bene le foto, purtroppo non c'è, bisognerebbe avere, diciamo, l'ideale sarebbe avere la conferma anche con un'inquadratura da davanti, ma si vede già adesso che la caratteristica che si può vedere immediatamente quando la moto perde grip, le sospensioni si estendono. Ecco. In questo caso qua, nelle prime due foto in particolare, si vede chiaramente c'è una strisciata sull'asfalto della gomma davanti. La gomma davanti, è lo sterzo è completamente chiuso, quindi la moto è completamente in sottosterzo, sta andando dritta, però la gomma non ha perso completamente il grip.
Ancora.
E questo lo si vede perché di fatto la forcella effettivamente si percepisce dalle prime due foto, pur essendo la moto completamente stesa e la ruota, la gomma davanti sta strisciando, però non ha perso completamente il grip, quindi la forcella non è completamente stesa. A quel punto lì il pilota sente ancora che c'è un tasso di grip da sfruttare, allora tiene le mani sul manubrio.
Questo il gas era fermo, esatto. Non lo ha chiuso, l'ha tenuto come minimo fermo.
Sicuramente non l'ha chiuso, però questo è l'aiuto dell'elettronica, perché nel momento in cui l'elettronica sente che davanti la ruota comincia a decelerare, cioè gira meno velocemente della ruota dietro, comunque frena e quindi toglie gas di fatto.
E questo però mantiene un certo grip.
Però questo dà tutta una serie di sensazioni che al pilota, pure in una condizione così estrema, sono sensazioni positive, cioè il pilota continua a sentire grip, quindi rimane aggrappato. Poi lì probabilmente lui ha sfruttato, lo si vede probabilmente nelle ultime foto, ha sfruttato un punto della pista in cui anche la combinazione tra l'effetto centrifugo della curva e il fatto che l'asfalto fosse in contropendenza perché andava in salita
e la velocità rallentava,
ha permesso di recuperare il grip in maniera veloce, quindi quando lui ancora non era stato completamente disarcionato. E a quel punto lì si è ritrovato in sella, perché io penso che lui si sia ritrovato in sella, non abbia deciso di ritornare in sella.
Giovanni?
No, volevo chiedere, quando dicevi che la gomma anteriore ha ancora grip, ma ha ancora grip per le caratteristiche della gomma o per un discorso elettronico?
No, sicuramente ancora, per le caratteristiche della gomma, però si vede che la moto è tutta, diciamo, con le sospensioni compresse. No?
Rimane bilanciata.
Paradossalmente, quando lui sale, se voi vedete le ultime tre foto, quando lui le ultime due in particolare, quando lui risale,
non cambia
si
geometria.
Vede che il posteriore è più alto, no?
Sì.
E quindi più distante lo scarico, in particolare lo scarico superiore, è più distante dalla gomma. E quindi paradossalmente è lì che la sospensione ha esteso, però lì era già praticamente quasi risalito, no? Quindi fino a che lui strisciava in terra, comunque la moto aveva ancora grip, teneva il grip, e questa è una caratteristica di queste gomme della Bridgestone che è incredibile. No?
Si può aggiungere che lui è un gatto, ha un'agilità straordinaria,
sì,
anche una certa forza, perché poi ci vuole anche quello.
Molto preparato, molto in forma. Quindi.
E mi viene in mente naturalmente Simoncelli, perché in qualche modo io vedo un'analogia tra quello che capitò purtroppo al povero Marco con la moto, che sostanzialmente da sola a gas costante seguì una traiettoria impostata senza poterla
diciamo
modificare.
La sfortuna di Marco è stata che la perdita d'aderenza sia stata soprattutto a posteriore quella volta lì, invece ha fatto un sottosterzo
finita,
diciamo,
quindi
il pilota di solito abbandona la moto e non viene scaricato violentemente, mentre quando perde grip, quando fa un high side, perde grip dietro, e il fatto che la gomma poi riprenda grip comprime la sospensione e poi il pilota viene disarcionato completamente dalla moto. Però effettivamente anche quella volta furono le gomme della Bridgestone che permisero malauguratamente alla Honda di non uscire per la tangente, no? Quindi restò in pista e successe quel che successe.
Allora, a questo punto volevo richiamare un sondaggio, perché nella nostra classica domanda chi vincerà Silverstone il risultato dava ancora Marquez, naturalmente il mattatore, il favorito, però con una percentuale in leggero calo perché veniva dalla sconfitta di Brno. Importante è anche il calo di Rossi, cioè voi vi siete accorti insomma che il recupero di Lorenzo ha messo Rossi in condizioni, anche se non lo date ancora Lorenzo vincente, ma forse dopo questa gara guadagnerà anche lui posizioni, anche Rossi è calato nettamente. Ma andiamo su Lorenzo, perché pur avendoci messo l'anima, perché non l'abbiamo mai visto così deciso, così cattivo, così convinto fin dalle primissime battute, anche questa volta non ce l'ha fatta. Molto interessante, Giovanni, è sentire Ramon Forcada, perché dalle prove dove erano disastrati, cosa ci puoi dire tu?
Sì,
come li avevi visti?
Allora,
in prova?
Io direi che intanto Lorenzo ha perso il Gran Premio venerdì, secondo me, perché mentre Marquez è partito già al massimo livello e ha potuto lavorare comunque per affinare il passo, quindi la tenuta fino all'ultimo giro, loro erano talmente indietro che hanno dovuto fare prove, rivoluzioni, aggiustamenti. L'ultimo, come dirà Forcada, l'hanno fatto addirittura nel warm up, quindi dopo lui è partito con una moto a posto ma che in realtà non conosceva e non aveva fatto la distanza della gara per capire il comportamento delle gomme e di tutto quanto, quindi diciamo che lui ha perso la gara venerdì. Allo stesso tempo mi ha sorpreso moltissimo dopo le dichiarazioni del venerdì sera, dove lui aveva detto: ah, per far andare queste gomme ci vuole una moto fatta completamente diversa, non bastano regolazioni eccetera. Lui, ripeto, all'inizio stagione probabilmente gliel'avrebbe data su, invece qui ha lavorato, è stato costante e in gara è stato impressionante.
Sentiamolo Giulio Ramon Forcada, così poi tu ci puoi aiutare di più a capire come hanno lavorato sulla M1. Ascoltiamo.
Ramon Forcada, volevo capire da te come si fa a recuperare in due giorni un secondo e due.
I cambiamenti ne abbiamo fatto tanti, ma l'importante è che quando abbiamo iniziato andava male, perché questa gomma a lui non gli piace per niente, ma eravamo, diciamo, abbastanza lontani, ma abbiamo trovato la strada dove andare. Quindi una volta hai trovato la strada, dopo è solo sapere quanto fai il cambiamento, fai passo a passo, fai un po' di più, alla fine siamo arrivati al warm up, che dobbiamo fare il cambiamento più grande. L'importante è questo, che hanno trovato la strada come migliorare.
Una questione di bilanciamento dei pesi?
È tutto insieme, non è solo bilanciamento dei pesi, sospensioni, anche configurazione della moto, è tanta roba, perché principalmente aveva problemi della gomma anteriore, di feeling, me l'abbiamo lavorato tanto sul dietro per dare un feeling, un buon feeling davanti.
Si può spiegare questa cosa? Uno ha problemi davanti e si lavora sul dietro?
Sì, perché il contatto della moto davanti, quello chi lo fa o chi lo cambia, è sempre la sospensione dietro. Alla fine davanti la forcella solo va su e giù e basta, e invece dietro è tanta roba che cambia, è importante, soprattutto ad esempio in accelerazione, se tu l'hai più dura ti ha più avanti, se l'hai più morbida si sede di più dietro e si alza davanti. Quindi normalmente per lavorare sul contatto anteriore si deve lavorare sulla sospensione dietro.
Ecco Giulio, allora Forcada appunto ci dice: abbiamo lavorato tanto dietro per avere il feeling che mancava davanti. Ci puoi spiegare meglio?
Il bilanciamento della moto si trova in particolare lavorando sulla sospensione, sulla geometria del posteriore, questo perché c'è un effetto maggiore, diciamo, su tutto quello che è il resto dei parametri ciclistici della moto. Questo lo si fa in generale. Il problema di quest'anno, il problema di Lorenzo, ma è un po' il problema di tutti, perché secondo me anche Pedrosa, questa gara qui rispetto alla gara di Brno, aveva un po' le stesse sensazioni. Cioè, il problema è che quest'anno sembra che le gomme Bridgestone non siano, pur avendo sto livello di grip molto molto elevato, non siano effettivamente immediatamente bilanciabili. Ecco, molto spesso i piloti, dai commenti che fanno, lamentano un effetto sottosterzante, cioè la moto tende a entrare in curva difficoltosamente perché ha un eccesso di grip sul posteriore, e alla stessa maniera quando in uscita di curva i piloti accelerano, la moto tende alla stessa maniera ad allargare la curva perché è sottosterza ancora una volta. Quindi il lavoro che si fa in pista, che probabilmente ha fatto anche nel team di Lorenzo, è quello di cercare di spostare carico e in carico dinamico, cioè il trasferimento di carico che si genera con gli scuotimenti che hanno le sospensioni nei vari punti della pista, di dare carico davanti e di toglierlo da dietro, in modo da rendere la moto più sovrasterzante possibile. E questa, se vediamo, è poi una caratteristica della guida anche di Marquez. Cioè Marquez è quello che, con la Honda che ha mediamente, è una moto fatta mediamente per avere meno grip della Yamaha, la Yamaha invece è una moto che ha un tasso di grip più elevato per come è concepita, l'abbiamo detto più volte, mentre Marquez, con la Honda che ha un tasso di grip meno elevato di quello della Yamaha, riesce a portarla in sovrasterzo molte volte e quindi riesce ad essere molto più agile, perché lui entra stretto, passa sui cordoli, accelera e essendo entrato stretto e comunque riesce a chiudere le curve, cioè è molto veloce pur facendo delle traiettorie molto più strette degli altri, e quindi in questo momento qui è imbattibile.
Sai che mentre mi dici questo mi viene in mente Schwanz, che in fondo Schwanz aveva una guida del genere, cioè entrava stretto, faceva della palla moto.
Si è visto nella storia dei GP, si è visto che il pilota che vince è quello che riesce a fare le traiettorie più strette pur mantenendo una grande velocità. Ecco, questo è il segreto, diciamo, che non è un grande segreto, il problema è riuscire a farlo poi, no? Marquez quest'anno è sicuramente il pilota più efficace.
Volevo chiedere a te, Giovanni, Ramon, che io stimo tantissimo, lui viene fuori dalla scuola di Cobas, cioè di ciclisti, che lui ne sa tanto, però tu stesso avevi scritto che c'era qualche chance che se ne andasse, si rompe il binomio.
Sì, allora, a me sembra che succeda questo: siccome Marquez non si riesce a battere in pista, allora tutti i piloti stanno inventandosi qualcos'altro per batterlo. Lorenzo Pedrosa stanno pensando di cambiare il capo tecnico, perché tanto se stessi non si possono più cambiare, sono a un livello assoluto.
E poi Valentino ha fatto vedere che cambiando il capo tecnico qualcosa è successo.
Valentino l'ha fatto, e si stanno inventando tutti qualcosa per cercare di battere Marquez. Io non lo so come andrà a finire con Forcada. Lorenzo ha detto, Lorenzo alla fine non ha negato che ci sono problemi, perché se non ci fossero problemi avrebbe detto no, è tutto a posto, siamo, ha detto fra qualche settimana parleremo assieme a Forcada, quindi vuol dire che comunque
a fine gara l'ho dato al lavoro del team.
Sì, assolutamente, infatti rimarrà così com'è, e anche Pedrosa alla fine rimarrà con il suo capo tecnico.
Però è interessante che ci si pensi anche solo
a me
quello.
Sembra questa cosa qua, che Marquez ha alzato talmente tanto il livello che stanno cercando di inventarsi qualsiasi cosa per batterlo, anche cambiando il capo tecnico.
Chiedo alla regia di farci vedere la classifica del Gran Premio di Gran Bretagna per vedere come si sono ridotti i distacchi, poi ne parleremo. Marquez su Lorenzo, 7 decimi, poi Rossi a 8,5, Pedrosa poco lontano, Dovizioso nei 10 secondi, e poi vedremo che era l'obiettivo ed è stato centrato in maniera meravigliosa, e avanti così. Iannone un po' attardato per i suoi problemi, però vorrei tornare sul sorpasso. Abbiamo una fotografia che riguarda il sorpasso precedente, questo è quello che con una certa dose di cattiveria Lorenzo ha fatto esterno, chiudendo la traiettoria Marquez.
Questa è la curva numero 13, quella precedente poi del sorpasso decisivo. Esatto. Lorenzo è stato molto molto aggressivo, però io non ci trovo niente di sbagliato né in questo né in quello dopo.
Infatti, e allora vedete che la ruotata c'è stata, il contatto lì c'è. E a questo proposito ho preparato una piccola vignetta dove naturalmente noi ci compiacciamo dello spettacolo che i piloti ci hanno dato in questa occasione, Marquez su Lorenzo, meno lo apprezza Lorenzo ovviamente, ma io vorrei aggiungere questo, che questo tipo di sorpasso, cioè tu arrivi alla corda prima del tuo rivale, i piloti lo imparano fin dalle mini moto, cioè è l'ABC della moto, il sorpasso si fa così, tranne qualche mattana di tentare gli esterni, ma normalmente tu arrivi prima alla corda dell'altro e sei davanti, in qualche modo giri e sei davanti. Poi naturalmente un pilota come Lorenzo, che l'ha fatto centinaia di volte ai piloti più lenti di lui, al momento che lo subisce, beh, diventa dura, qualcosa devi per forza dirti più che dire al pubblico, quindi che la moto gli consente di fare, che è stato troppo aggressivo. Poi però le cose si aggiustano, perché è nella norma, è nello stato delle cose da sempre, sei d'accordo?
Sì, questa è l'anima dei Gran Premi di fatto.
Sì, tra l'altro Lorenzo a caldo subito ha detto la direzione gara non fa niente, eccetera. Dopo ha un po' corretto il tiro, ha detto è stato un sorpasso aggressivo ma non
scorretto. Sì, perché poi
scorretto.
Alla fine il sorpassato può decidere solo se stare lì e andare alla collisione oppure se rialzare. A Jerez l'anno scorso era rimasto lì, questa volta in condizioni certamente analoghe, anche se diverse le velocità, spazio da meno. Ha deciso, forse anche sorpreso, perché sarà forse anche stato sorpreso, ha avuto la reazione più istintiva e dopo gli ha bruciato moltissimo, perché si sarà detto, e chissà per quante notti si dirà, dovevo tenerlo, dovevo star lì e poi vediamo come finiva, no? Probabilmente andava così. Rossi sul podio ancora una volta, abbiamo visto, l'abbiamo già analizzato un po', però ascoltiamolo per sentire un po' la sua testimonianza diretta. Valentino.
Mi è piaciuta la prima parte della gara, il passo era buono, riesco ad andare forte come loro, perché anch'io ho fatto 2-0-2-0, gli avevo anche recuperato un pelo, però evidentemente loro come setting riescono a guidare una moto che stressa meno le gomme o anche a guidare in un modo un po' diverso dal mio, e quindi bisogna lavorare su questo, perché poi la mia gomma dopo 7-8 giri ha cominciato a scivolare tanto e ho dovuto calare 7-8 decimi, perché poi qui la pista è molto lunga e loro piano piano mi sono andati via e non ho potuto fare niente.
Si è giocata venerdì questa gara per la Yamaha?
Abbiamo provato a risolvere il problema che poi in realtà abbiamo avuto in gara, il decadimento della gomma posteriore, e però non siamo riusciti, sia io che Jorg avevamo dei grossi problemi. Altra cosa, la Bridgestone qui ha portato delle gomme più dure a destra e per noi è stato veramente una cosa che ci ha tagliato le gambe, perché secondo me con le gomme dell'anno scorso potevamo essere più vicini alle onde, invece così purtroppo la nostra moto scivola tanto.
Dunque problema ancora, soliti problemi, no?
Il problema che commentano i due piloti da inizio stagione, che era un problema enorme per Lorenzo, adesso sembra che sia più che si è invertita un po' la situazione all'interno del team, cioè che sia più Valentino ad essere in crisi. È un problema di, appunto, di edge grip, ed è dovuto al fatto che Bridgestone, come abbiamo detto varie volte, quest'anno ha irrobustito la carcassa, soprattutto nella zona, appunto, al limite della spalla, e questo obiettivamente ha tolto grip, soprattutto quando, per ragioni di necessità di avere la gomma che dura tutta la gara, in certe piste con certi tipi di asfalto deve portare delle mescole dure anche proprio nella zona estrema della gomma, cioè sul punto di massima piega. E le Yamaha vanno più in crisi perché le Yamaha, appunto, essendo la moto fatta per dare del grandissimo livello di grip, obiettivamente è una moto che diventa molto più difficile da controllare quando questo grip cala, mentre la Honda è una moto mediamente che, essendo meno dotata, diciamo meno in grado di sviluppare grip meccanico, è una moto più facile da controllare perché ha dei movimenti maggiori, ha un tasso di movimento maggiore.
E poi c'è l'elettronica che
esatto,
va
e poi c'è
a
l'elettronica
sistemare
anche da una grande
lacune.
Mano. Esattamente.
Mentre ci guardiamo la classifica mondiale, con chiaramente Marquez ormai il titolo ce l'ha in tasca, anche se matematicamente non c'è ancora, naturalmente.
Sì, può vincerlo ad Alagon, il primo match ball sarà ad Alagon. Deve guadagnare 11 punti nelle prossime due gare su Pedrosa per vincerlo ad Alagon.
Rossi non è lontano da Pedrosa, Lorenzo può superare tutti e due, ma insomma non sarà facilissimo perché ha fatto un po' troppi, ha avuto un periodaccio, diciamo così. Ma certo Pedrosa è riconoscibile, no? Da Brno è sembrato tornare un grandissimo pilota, qui invece è stato decisamente deludente. Giovanni, lui stesso non ha spiegato.
Pedrosa sottotono non ha dato una spiegazione logica a quanto accaduto. Abbiamo visto però anche domenica che comunque agli ultimi due giri è andato forte, ha fatto 2.02.9 al penultimo e 2.02.7 all'ultimo, provando anche ad attaccare Valentino. A parte Brno ha fatto tutta la stagione così, cioè si sveglia troppo tardi, e anche dietro a Valentino sembrava che ne avesse molto di più da metà gara, ma non ci ha mai neanche provato, molto rinunciatario,
seconda
molto
guida,
deludente
seconda
me.
Guida ideale.
In realtà è una situazione quest'anno molto, molto, molto particolare da un punto di vista tecnico, cioè le moto, appunto, dimostrano, i piloti dimostrano di avere bisogno di una messa a punto veramente raffinata, e un pilota probabilmente non al 100% della forma, della concentrazione, obiettivamente fa molta più fatica durante i turni di prova, e Pedrosa dimostra questo, ma non è detto che sia tagliato fuori, perché se la zecca in una delle prossime gare, così come Valentino, possono essere entrambi vincenti.
E questo mi fa fare una considerazione su Lorenzo è un po' pilota fenomenale, no? Fortissimo, vediamo, però sembra sempre perdere l'occasione giusta. Allora, a Brno, che Marquez era in difficoltà, tutti si aspettavano che vincesse Lorenzo, e invece ha vinto Pedrosa. Diventavi comunque quello che aveva battuto Marquez, e invece l'ha fatto Pedrosa, quindi alla fine al povero, tra virgolette, Lorenzo gli manca sempre.
Era quello che ci aspettavamo meno, effettivamente.
Sì. Gli manca sempre, insomma, un po' sfortuna, ma forse anche una certa difficoltà a mantenere la concentrazione sempre ad altissimo livello. Questo, il limite c'è. Ma andiamo sulle belle pagine, perché Dovizioso è stato davvero entusiasmante. Quello che si augurava, che era l'obiettivo delle prove, stare nei 10 secondi di distacco. Poi vedremo che la pista in qualche modo ha livellato le prestazioni, ma Dovizioso è stato grandioso, ha battagliato con Valentino, ha battagliato con Pedrosa fino alla fine, dalle prime battute aggressivo, insomma grande. Cominciamo ad ascoltarlo e poi dopo lo commentiamo.
Una serie di situazioni qua, una pista particolare, riesco a interpretarla bene, forse non tutti i top piloti sono a proprio agio con la moto, ma anche con la pista qua, quindi tutti questi componenti hanno fatto sì che potessimo fare la gara con Valentino Dan, una bella sensazione. È stato molto difficile, dovevo fare strategia ogni giro, dovevo recuperare nei vari punti dove loro non riuscivano a interpretare la pista al 100%, per prendermi tutti i rischi in quei punti lì, per cercare di stare assieme a loro in altre curve dove loro erano più forti, dove avevano soprattutto più grip meccanico. È chiaro che il miglioramento della moto c'è stata, perché sennò prendevamo di più secondi dal primo e magari ci giocavamo sempre il podio oggi, però Marquez e Dalle hanno fatto una gara veloce tutta la gara, non ci sono dati troppo fastidio e abbiamo preso meno di 10 secondi, quindi sicuramente il miglioramento della moto, ma ci voglio mettere di mezzo anche il mio feeling con la moto. La moto è migliorata, ma non è stata rivoluzionata nelle ultime gare. Tutto fa, soprattutto sulle moto, fortunatamente il pilota fa ancora la differenza e quando riesce a acquisire un buon feeling con la moto riesce a tirare fuori qualcosa di più del potenziale. Portiamo a casa quello che abbiamo fatto questo weekend, che è molto positivo su tutti gli aspetti, perché dobbiamo considerare anche come approcciamo le prove, la qualifica. Giriamo da soli, lavoriamo, miglioriamo l'elettronica, non perdiamo la strada della setup. Credo che stiamo lavorando tutti particolarmente bene, in un modo logico, come mi piace a me, come l'ha impostata anche Gigi.
E Dovi ha fatto un gran lavoro su se stesso, perché anche vederlo guidare si capisce che fisicamente lui ha retto e non era una guida semplice quella di quella moto, perché lo vedevi proprio che
si vedeva
era
bene
tutto
come doveva
sulle
fare le traiettorie differenti,
incredibile,
molto sulle braccia, certo.
Veramente tutto su. Però ecco, tu Giovanni, ci puoi raccontare un po' cosa è cambiato negli ultimi tempi, soprattutto dopo i test di Misano, perché in fondo la moto è ancora quella, ma
Gigi Daligna ha spiegato dopo le prove che i test di Misano gli hanno permesso di sistemare meglio il materiale nuovo portato da due o tre gare che hanno, quindi la carenatura, un po' di robe elettroniche, il motore nuovo. Questo gli ha permesso ai test di Misano di lavorare per due giorni con tranquillità, senza la fretta dei 45 minuti o dei 60 minuti delle finali. E quindi hanno affinato tutto il pacchetto e poi, come ha sottolineato Dovizioso, c'è questo metodo di lavoro che magari l'ingegnere ci può spiegare meglio, ed è anche quello che fa fare la differenza secondo me al Dovi. Fino all'anno scorso lui era demoralizzato perché non solo vedeva una moto che andava male, ma vedeva un metodo di lavoro che non esisteva, non si sapeva, si faceva dei tentativi quasi sempre sbagliati. Invece adesso non si fanno più dei tentativi, ma si fanno delle mosse logiche. Questo gli ha dato più forza psicologica, secondo me, al Dovi, e la differenza si vede anche proprio caratterialmente nella sua approccio mentale alla gara.
Assolutamente. E Giulio, io sarei più preciso nella domanda che ti voglio fare, cioè tu conosci bene Gigi Daligna, ci hai pure lavorato insieme. In questo momento lui sta lavorando su un doppio binario, perché da una parte sta cercando di far lavorare al meglio il materiale a disposizione e dall'altra sta avviando un progetto. Ecco, ci sta sorprendendo Gigi, che fosse bravo lo sapevamo, ma sta raccogliendo già dei risultati anche sulla prima parte del lavoro.
Ma in realtà non è molto diverso poi e non è che siano, diciamo, due settori completamente separati, nel senso che tutto quello che fanno quest'anno e che troveranno come risultato quest'anno sicuramente verrà preso come base per la moto 2015. La cosa che sicuramente è cambiata, come Dovizioso dice, lui fa sempre delle analisi molto lucide e anche stavolta secondo me ha azzeccato in maniera particolarmente precisa quello che ha detto. Cioè, quello che è cambiato è che bisogna capire che quando ci si presenta il venerdì in pista c'è pochissimo tempo rispetto alle migliaia di possibilità di regolazione che si possono fare, quindi loro sicuramente hanno trovato un setting di base che mediamente va bene dappertutto e soprattutto si sposa bene con queste gomme che loro si trovano a utilizzare quest'anno, che non sono le gomme delle factory, tra l'altro, quindi sono gomme un pelino più morbide.
E qui avevano tutti le stesse gomme,
però usavano tutti la gomma un po' più morbida, certo. Questo è uno dei motivi per cui loro sono andati forte qui, perché se fosse stato più caldo probabilmente le factory facevano la differenza, certo. Quindi loro hanno trovato un setting di base sicuramente buono e hanno anche capito probabilmente come modificare questo setting nel momento in cui il pilota ha bisogno di qualcosa di particolare, cioè se ha bisogno di più grip davanti, se ha bisogno di qualcosa di particolare, loro adesso sanno farlo e quindi il pilota si sente supportato, vede che nel momento in cui viene evoluto il setting la moto risponde a dovere, per cui i risultati si vedono per questo. Però la moto penso sia stata sviluppata secondo me soprattutto a livello di motore, ecco, cioè loro obiettivamente il regolamento che gli dà queste deroghe quest'anno, che è un po' un'assurdità, nel senso che soprattutto a livello di spettacolarità di confronto probabilmente il risultato l'ha dato, ecco. Però poi a livello tecnico è molto strano che loro abbiano sempre la possibilità di usare qualcosa di più tenero rispetto agli altri, no? Cioè se è giustificabile per una moto privata, secondo me lo è molto meno per una casa ufficiale.
Sì, sì, comunque quell'aspetto lì è quello che dà più vantaggio di tutti i vantaggi regolamentari, cioè benzina, gomme, eccetera, proprio il fatto di poter sviluppare
motori,
i motori,
e avere qualcosa
ne hanno rotti anche qualche uno proprio perché
osare,
ne hanno 12.
Certo.
Però quanto...
La moto, diciamo, che sembra avere, da quello che si vede in pista, ancora molta più inerzia sia della Yamaha e soprattutto molta più inerzia della Honda,
una
Yamaha che va ancora meno dal punto, di vista
enorme,
ciclistico. Esatto.
Comunque, quanto conta il feeling del pilota? Dovizioso ha fatto il suo miglior giro, che tra l'altro è il secondo, solo battuto da Marquez, 2:02:006. Crutchlow ha fatto 2:03:708, vuol dire 1,7 secondi più lento. Vuol dire la moto, vabbè, lui non ha le ultime evoluzioni, però la moto è molto simile, il feeling comunque fa una differenza pazzesca.
Ha già lasciato la Ducati,
non si sa neanche. Beh, certo. A proposito di questo, una curiosità: noi al suo tempo avevamo lanciato un sondaggio per sentire voi sulla formazione ideale Ducati del 2015 e la coppia Dovizioso Iannone aveva vinto. Benché ancora non fosse successo il pasticciaccio di Crutchlow, traditore tra virgolette, e quindi siamo contenti comunque che anche i lettori condividano la formazione Ducati. Iannone non è stato tanto fortunato perché stava andando forte in prova, purtroppo la caduta gli ha compromesso tutto il weekend.
Esatto, sì, perché dicono che la moto si è distrutta completamente, l'hanno dovuta rifare, ma dopo, quando lui ci è risalito sul warm up, non si è più ritrovato come in qualifica. Va detto che però anche nelle prove, diciamo nelle libere, Iannone non era stato così efficace come in altre gare e come lo era stato Dovizioso. Sembrava proprio solo la qualifica dove avesse trovato qualcosa di differente. Può capitare, comunque, insomma, lui rimane un pilota molto forte.
Certo, aggressivo, ci va. Ho ancora un argomento prima di passare alla tecnica più specifica, cioè Bastianini, che è stato un po' l'eroe della giornata. Enea, 16 anni, prima stagione in Moto3, favoloso. Peccato che gli sia sfuggita quella che sembrava una vittoria che aveva costruito molto bene, Giovanni.
Comunque incredibile, lui ha fatto 3 podi, e, vabbè, il primo ha perso per 3 secondi, nel secondo è arrivato mi sembra a 1/10 dal primo e nel terzo ha fatto terzo a 74 millesimi, incredibile, lui è fortissimo, molto molto forte, mi piace la sua lucidità per tutta la gara, dall'inizio alla fine, anche se è un debuttante, ricordiamo che lui è la 12ª gara che fa nel mondiale.
Certo, quello che colpisce di più, sì, la capacità di interpretare la gara con così poca esperienza effettivamente, e con così tanti piloti competitivi fino all'ultimo giro.
Ha perso contro 2 Honda, quindi mi sembra più che la differenza piccolissima l'abbia fatto più la moto che il pilota. Lui, non so se alla 11 o alla 12, è stato... portato un po' fuori pista, lì si è quasi infilato Olivera e lì ha perso il Gran Premio.
Peccato, perché aveva fatto 2 parziali al top in quell'ultimo giro, poi lì l'hanno un po' fregato. Bene, saltiamo a pie pari nella tecnica. Nella tecnica con l'ingegnere Giulio Bernardelli, il primo argomento è gomme. Si è parlato già tanto di gomme, però qui vogliamo focalizzare un aspetto in particolare, cioè tu tante volte ci hai detto che sono le gomme a dare la direzione dello sviluppo delle moto, sono state sempre le gomme nella storia della moto.
La storia della moto è verissima, probabilmente molti si ricorderanno quando vennero introdotte le gomme radiali, circa 20-25 anni fa, quindi cambiarono completamente gli assetti ciclistiche, no? Quindi effettivamente la gomma è quella che determina lo sviluppo della ciclistica, della motocicletta, e quella che poi determina lo stile di guida dei piloti e quindi che seleziona i piloti. Abbiamo visto nel passato recente il confronto tra Dunlop e Bridgestone, tra Dunlop e Michelin, scusate, e quanti piloti andavano forte solo con le Dunlop, quanti invece andavano bene anche con le Michelin e quanti invece erano specialisti delle Michelin.
Ecco, io ti interrompo perché tu sei stato a capo di un team sviluppo per i pneumatici a suo tempo e neanche tanto tempo fa.
Sì, prima con Bridgestone, con la MotoGP, con la Honda. E Tamada, e poi Tamada Ito, che faceva proprio il collaudatore, e poi l'ultimo anno sia stato uno dei team di riferimento della Michelin per lo sviluppo delle gomme da MotoGP, l'ultimo anno con Nakano.
Ecco, io vorrei che tu ci focalizzassi qual è la differenza, proprio diciamo così, filosofico-costruttiva tra Michelin e Bridgestone, e quindi cosa succederà adesso che arriva Michelin, cosa cambierà?
Ma è una differenza, diciamo, veramente molto grande a livello proprio di tecnica con cui viene costruita la gomma, e tra l'altro lo si può vedere anche con le gomme di, è una cosa talmente evidente che lo si vede anche con le gomme di normale produzione, cioè basta andare a tastare un pneumatico Michelin nella zona della spalla, si vede quanto è più flessibile rispetto a un pneumatico Dunlop o un pneumatico Bridgestone. Questo lo si vede anche con le gomme delle macchine, tra l'altro con le gomme delle moto, ecco. E la Michelin, che è l'azienda un po' che ha, diciamo, una delle prime che ha creduto, che ha fatto i primi brevetti sulla struttura radiale della carcassa, ha sempre utilizzato delle costruzioni mediamente flessibili. Uh-huh. E quindi fa delle gomme che hanno una carcassa che deforma molto, si muove molto, e mentre poi alla carcassa viene fatta aderire in maniera molto rigida, molto particolare, una mescola che mediamente è dura. Quindi il grip si sviluppa perché i movimenti della carcassa favoriscono un innalzamento della temperatura che qualche volta arriva a livelli anche più elevati delle gomme della concorrenza, e quindi la gomma sviluppa grip. Però è chiaro che nel confronto con la Bridgestone negli ultimi anni in MotoGP, la tecnica della Bridgestone, che invece è una tecnica molto più simile a quello che da sempre fa la Dunlop, cioè fa delle carcasse dure, su cui poi vengono incollate delle mescole che sono invece più tenere. E questo, diciamo, i tempi passati molti si ricorderanno che uno dei problemi della Dunlop, e anche il problema che avevamo con la Bridgestone all'inizio dell'avventura in MotoGP, era appunto la durata. Sì. E invece era una delle caratteristiche della Michelin, che i piloti dicevano: la gomma è la stessa dall'inizio alla fine. Queste carcasse più soffici, queste mescole più soffici, di fatto davano dei problemi soprattutto di durata, però hanno sempre messo in luce un tasso di grip elevatissimo. E questa, diciamo, è la differenza tecnica di base. No?
Adesso... Allora, scusa, ti interrompo, perché i piloti che dalla Moto2 passano a MotoGP passano da un pneumatico Dunlop a un pneumatico Bridgestone, sì, con una filosofia, diciamo, costruttiva analoga.
Esatto.
E si trovano particolarmente bene. Cosa cambierà adesso con Michelin? Cioè, saranno dei piloti che saranno in difficoltà?
Bisogna pensare che quello che fa la differenza per il pilota non è tanto il livello di grip, perché se ha grip lo sfrutta, se non ha grip non lo sfrutta.
È il feeling
con la gomma davanti. E quindi quello che potrebbe succedere, come di fatto è successo nel confronto tra Dunlop e Michelin negli anni passati, e tra Bridgestone e Michelin nel recente passato in MotoGP, potrebbe essere che nel momento in cui la Michelin portasse in pista delle gomme con caratteristiche simili a quelle di 4-5 anni fa della MotoGP, effettivamente molti piloti, non avendo più il sostegno, diciamo la rigidezza della gomma davanti, vadano in crisi soprattutto in ingresso curva, quindi non riescono più ad avere quel feeling con la moto che sono abituati ad avere adesso con le Bridgestone.
Adesso questo mese, Nico, tutte le case Ducati, Honda e Yamaha proveranno per la prima volta le Michelin con i collaudatori, quindi insomma è cominciato finalmente lo sviluppo.
E a Sepang cosa succederà? Nel secondo test di Sepang?
Allora, è già stato fatto il calendario di test l'anno prossimo. A Sepang si proverà come sempre due volte. Il primo test e l'ultimo giorno proveranno i collaudatori, le Michelin. Uh-huh. Nel secondo test, l'ultimo giorno, saranno i piloti ufficiali a provare le Michelin. E poi si andrà in Qatar e lì il primo giorno sarà per le Michelin, sempre per i collaudatori.
Beh, sono partiti con un certo anticipo, sì, direi.
Diciamo che se lo può permettere la Michelin.
Colin Edwards è diventato a tutti gli effetti il collaudatore Michelin, ha già una serie di test programmati, l'ho scritto su Moto.it, adesso non me lo ricordo, comunque sono 12 o 13 per il 2000.
Colin Edwards collaudatore ufficiale, sì. Eh beh, dai, ci serve. Allora andiamo a chiudere rapidamente con la prossima gara. Prossima gara naturalmente è il 14 settembre, il Gran Premio San Marino a Misano, dove tre volte ha vinto Lorenzo, una volta solo alla Honda con Pedrosa, sulla carta anche questa è una pista dove ci potrebbe essere un confronto più alla pari.
È una pista dove non è molto probante, diciamo, da un punto di vista tecnico, ecco. Pista corta con solo poche curve molto veloci, e invece una parte lenta abbastanza evidente, dove probabilmente il punto interrogativo principale è quello legato alle temperature che si troveranno, ecco.
Rossi ha vinto due volte Misano, pista che gli piace, Zam ha promesso tra le righe.
Si è vinto due volte.
Sì, negli ultimi, da quando si corre San Marino a Misano, cioè dal 90, dal 2007 che siamo tornati a Misano, ha vinto tre volte Lorenzo, due volte Rossi. Ma ha fatto capire che lui ha delle aspettative forti sul Gran Premio di San Marino.
Ha detto: questo è il Gran Premio di casa, bisogna fare qualcosa di più. Lì i top 4 vanno tutti fortissimo, perché vabbè, Marquez va forte dappertutto, ma anche gli altri, però è una pista dove Pedrosa, Rossi e Lorenzo vanno particolarmente forti, quindi speriamo di vedere un'altra gara.
Se fosse caldo, effettivamente la Yamaha potrebbe dire la sua.
Senza dimenticare la Ducati che ha provato lì settimana scorsa, magari un piccolo vantaggio ce lo può avere.
Dai, allora tutti a vedere il Gran Premio di San Marino, chi direttamente, chi davanti al video, e noi ci vedremo naturalmente martedì 16 a commentarlo come è nostra abitudine. Grazie a tutti, grazie a Giovanni, grazie a Giulio, grazie a voi, alla prossima, ciao!